È l'anno in cui Google lancia Android. Si svolge la Coppa d'Africa e parte il tormentone di Waka Waka. Ci sono le Olimpiadi di Pechino. Bolt fa il record del mondo dei 100 metri. La Pellegrini vince il mondiale e muore Paul Newman. Mentre il Nobel della medicina va ai due francesi, Barresi, Nussi e Montagnier, che hanno scoperto il virus dell'immunodeficienza umana, e anche al tedesco Harald Zurhausen, che ha scoperto che il papillomavirus causa il cancro della cervice. Ma per noi la notizia più importante è ovviamente che l'ACEP ha rilasciato il suo aggiornamento della linea guida sulla cefalea, e quindi andiamo a leggerla.
Non vorrei dirtelo, ma è uscita una nuova linea guida. Lo so, sono tantissime, ma le leggiamo insieme, dai.
Rapidamente vediamo delle cose che ci serviranno anche ai giorni nostri e che comunque non vengono sconfessate, per così dire, anzi così ce le ricordiamo ancora e ce le portiamo dietro. Critical questions, la prima di nuovo sulla terapia. Confermata quello che è stato detto fino adesso, la terapia antalgica, se efficace o meno, non ha nessun valore nel discriminare tra cause benigne e maligne. La via finale, qualsiasi sia il trigger iniziale, è la stessa. Quindi farmaci che funzionano per le cefalee tra virgolette cattive funzionano anche per le cefalee buone, quindi non ci facciamo affidamento. Poi quali persone devono fare il neuroimaging in pronto soccorso, quindi in emergenza? Che cosa si intende per emergenza, urgenza o di routine? Qui la linea guida ce lo spiega. In emergenza sono quegli studi essenziali per poter prendere una decisione tempisticamente corretta su condizioni potenzialmente letali o condizioni che, se non individuate, possono portare a grave disabilità. Quelle urgenti sono gli studi che noi dobbiamo comunque programmare prima di dimettere il paziente. Quelli di routine, infine, sono quelli che non mettono comunque in discussione la nostra decisione se dimettere o ricoverare il paziente. Quindi sarà qualcun altro a occuparsi di questi studi. Qui abbiamo tre raccomandazioni di livello B, quindi pazienti che hanno una cefalea e un rilievo neurologico anormale devono fare una TAC in emergenza. Cosa si intende per esame neurologico normale? Deficit focali, stato mentale alterato e anche, attenzione, un'alterazione della funzione cognitiva. Poi, seconda categoria di pazienti che devono fare raccomandazione di livello B, l'ATC in pronto soccorso, sono quelli che hanno una cefalea di nuova insorgenza e severa. Poi infine tornano i pazienti HIV positivi, e questo già l'abbiamo detto. Poi viene data anche una raccomandazione di livello C, cioè che il fatto che tutti i soggetti sopra i 50 anni con nuova cefalea debbano fare un neuroimaging in urgenza, quindi noi comunque glielo dobbiamo programmare anche se l'esame neurologico è normale. Bene. Le ultime due domande riguardano la puntura lombare. Non entreremo nelle raccomandazioni, non sono un po' vecchiotte, però facciamo semplicemente un punto della situazione, del ruolo della puntura lombare e di un'altra cosa molto interessante. Allora, il ruolo della puntura lombare nell'analisi e nelle indagini su un paziente con la cefalea entra in gioco perché le TAC, soprattutto qui siamo nel 2008 con TC di prima generazione, non avevano una sensibilità del 100%. Questo vuol dire che comunque degli spandimenti emorragici potevano sfuggire, soprattutto se tempisticamente la TC veniva fatta in maniera non idonea. C'è una finestra in cui il sangue è ben individuabile alla tomografia computerizzata, questa vale anche oggi, più è precoce più si vede. Dopo che cosa succede? Succede che il sangue, che normalmente noi vediamo perché essendo ricco di proteine è iperdenso, man mano va incontro a delle elaborazioni delle proteine stesse, per cui diventerà nel tempo isodenso e noi non lo vediamo più. Per questo le TC devono essere fatte precocemente. Attenzione, faccio una piccola chiosa, questo è vero anche per alcuni tipi di pazienti e ci dobbiamo pensare. I pazienti molto anemici, mi sembra, se non ricordo male, che la soglia sia 10 grammi di emoglobina, che cosa hanno? Hanno un sangue che comunque, essendo scarso di emoglobina, può risultare isodenso. Quindi anche in questi pazienti dobbiamo porci il problema. Ora, a parte la questione tempistica, comunque noi potremmo trovarci di fronte a un sospetto clinico notevole, molto elevato, e un esame TC senza contrasto negativo. Nei casi in cui vogliamo essere certi, oppure perché la clinica ce lo dice, o perché l'esame è stato fatto tardivamente, o abbiamo qualsiasi dubbio sulla affidabilità della risposta che abbiamo ottenuto, l'unico esame in grado di darci una risposta certa, se eseguito correttamente, perché anche questo, la puntura lombare è operatore dipendente, però è proprio questa indagine invasiva, che è in grado di individuare un'alterazione specifica e duratura nel tempo, che è la xantocromia. Xantocromia che ci può dire c'è stato, anche se non lo vedo, c'è stato un sanguinamento, perché è presente solo se c'era sangue all'interno del liquor. Bene, poi l'ultima ve l'accenno solamente, riguarda il fatto che si debba o meno fare sempre un TAC senza mezzo di contrasto quando dobbiamo fare una puntura lombare. Le risposte in realtà sono raccomandazioni di livello C, che sostanzialmente dicono che non è chiaro che cosa si debba fare. E niente, quindi ora andiamo finalmente a casa nostra nel 2019, l'anno pre-Covid, peraltro, dai. Eccoci finalmente, 2019, clinical policy dell'ACEP, una revisione dopo ben 11 anni dall'ultima, che era quella del 2008. Nel 2008, peraltro, ragazzi, non è vero che c'è stata la Coppa d'Africa di calcio, ma quella di rugby, invece quella di calcio con Waka Waka era del 2010, quindi prima che mi fate le critiche io già so di aver sbagliato. Ma detto ciò, e quindi capite bene che quanto io segua calcio nella mia vita, detto ciò, eccoci con una revisione che forse dico porterà delle novità nella pratica di alcuni di noi. Per me è stata molto bello leggerla e scoprire alcune cose che posso utilizzare nella mia pratica clinica. Definiamo subito il campo d'azione, così da chiarire bene. Questa è una linea guida che riguarda la valutazione e gestione dei pazienti che accedono in pronto soccorso con cefalea acuta. Parliamo di una cefalea non traumatica dell'adulto. Quindi sono esclusi i pazienti pediatrici, ma sono escluse anche le gravide e le donne nel periodo di postpartum. Avremo delle domande critiche anche in questo caso, alcune riguardano argomenti già trattati in passato, altre se ne differenziano un pochino. Ma arriviamo subito alla prima domanda. La prima domanda critica ha una risposta che finalmente, secondo me, farà la differenza. In una condizione infatti come la cefalea, noi abbiamo bisogno assolutamente di qualche cosa di oggettivo, ed è questo che ci manca da tanti anni, che ci permetta, al pari della troponina nel dolore toracico, di avere un un aiuto per poter prendere le nostre decisioni, un aiuto per poter capire in questo calderone che è la cefalea quali sono i pazienti che hanno le condizioni patologiche critiche che stiamo temendo e che stiamo cercando di identificare. Quindi abbiamo bisogno di qualche cosa di oggettivo, di ricerca ce n'è stata tanta. Si è cercato anche di trovare un biomarcatore al pari della troponina. Da qualche anno si studia la copeptina, che è un ormone ipotalamico dello stress, e si è pensato che i suoi livelli potessero essere in grado di fare questa distinzione tra cefalee buone e cefalee cattive. La Clinical Policy, dopo aver revisionato la letteratura, afferma che al momento non ci sono dati sufficienti per poter rilasciare una raccomandazione, ma che i dati sono promettenti, quindi questo è un campo di ricerca che dobbiamo assolutamente, a prescindere dal rilascio di Clinical Policy o meno, dobbiamo seguire. Invece altre variabili cliniche, quelle che forse storicamente ci sono state tramandate, che noi stessi tramandiamo da collega a collega, quella di alcuni elementi come la cefalea thunderclap o la perdita di coscienza, ecco, queste la letteratura ha dimostrato che non hanno alcuna affidabilità per fare questa differenza e quindi non dovremmo contare solo sulla presenza o assenza di queste per poter prendere le nostre decisioni. Ma quindi arriviamo alla prima domanda critica, che è quella alla quale tutti noi vorremmo avere una risposta. Esistono delle strategie che mi permettano di stratificare il rischio e che mi dicano in quali pazienti io devo fare il neuroimaging in pronto soccorso, in urgenza? La risposta è positiva. Abbiamo una raccomandazione di livello B che ci dice che dobbiamo applicarne una, perché questa è stata prodotta ed è stata validata. Ora, quando vi dirò il nome, ma forse alcuni di voi la conoscono, io sinceramente non la conoscevo e mi ha fatto piacere leggerla, scoprirla e anche impararla. Quando vi dirò il nome di questa regola, questo calcolatore, vedrete che vi verrà alla mente una serie di cose simili. Ed infatti sono sempre loro i canadesi, quelli di Ottawa, che sembra che non facciano altro nella vita che produrre strategie per stratificare il rischio. Infatti c'è quella della caviglia, c'è questa, adesso ce n'è una alla grande, un giorno ne parleremo, molto affidabile e utile nella pratica, che è quella sulla sincope. Insomma, sembra che facciano solo quello. Nella realtà, mi spiegava un mio amico e collega, questi qua ricevono finanziamenti miliardari dal governo, che li mette lì a lavorare e a produrre questo tipo di strumenti, che poi nella clinica hanno un impatto non solo sulla salute e sulla buona pratica, ma anche economicamente ovviamente possono fare la differenza sulla spesa sanitaria. Comunque, allora sono loro, quelli di Ottawa, e la strategia che dicono quelli dell'ACEP dopo la revisione della letteratura, noi dobbiamo, con una raccomandazione di livello B, quindi una raccomandazione di rilievo, è la Ottawa subarachnoid hemorrhage rule. Ora capite che ho preso la rincorsa, perché non è forse la cosa più facile da pronunciare per un italiano, ma sono loro. Ora, che cosa dice l'ACEP? Dice che dobbiamo utilizzarla quando vediamo i pazienti con cefalea acuta che abbiano un esordio rapido, il picco massimo raggiunto entro un'ora, e che abbiano un esame neurologico normale. Noi dobbiamo applicare queste regole, e la presenza solo di uno di cinque elementi, che adesso vi dirò ovviamente, è sufficiente a far decidere di fare l'esame. Quindi, quali sono questi cinque? Primo, dolore al collo e sensazione di rigidità. Secondo, un'età superiore ai 40 anni. Terzo, una perdita di coscienza che sia stata testimoniata da qualcuno. La comparsa della cefalea sotto sforzo, in generale tutto quello che succede sotto sforzo non è buono. E infine la presenza di una limitazione alla flessione del collo. Quindi, paziente sveglio, senza deficit neurologici, adulto con cefalea non traumatica, ad esordio rapido, che raggiunge la sua massima intensità entro un'ora, se è presente o il dolore al collo e sensazione di rigidità, o l'età superiore ai 40 anni, o la perdita di coscienza testimoniata, oppure la comparsa da sforzo o la presenza di una limitazione alla flessione del collo, basta uno solo di questi elementi per avere un'indicazione a fare la TC. Come si arriva a dare una raccomandazione di livello B? Cavolo, deve funzionare questa strategia, e difatti funziona. Si è dimostrata essere estremamente sensibile, anche se ovviamente, ma ce lo aspettavamo, ha una bassa specificità. È ovvio che per me la priorità è identificare, non perdermi un paziente con emorragia subaracnoidea, e quindi questo lo posso fare anche a spese di un falso positivo. È ovvio che siano così, un po' la troponina, se vogliamo, ha anche questo, tra virgolette, difetto. Poi non tanto nell'avere dei falsi positivi, ma di averli nel senso che sono danni miocardici non ischemici. Vabbè, ma questo è tutto un altro discorso che adesso lasciamo perdere. Quindi il centro dell'argomento in questo caso è il rule out. Se vogliamo parlare di rapporto di verosimiglianza, il cosiddetto likelihood ratio, di cui un giorno parleremo, io spero di riuscire a portare ai microfoni due colleghi che hanno fatto un sito web su questo indicatore che è importantissimo, è lo strumento reale con cui noi medici d'urgenza dobbiamo leggere i risultati, non sganciandoci dalla sensibilità e dalla specificità che possono essere ingannevoli. In questo caso il rapporto di verosimiglianza negativo è 0,024, quindi sono affidabili e dobbiamo impiegarli. Seconda domanda critica viene con una raccomandazione di livello A che purtroppo riguarda un argomento che secondo me non è propriamente un problema italiano, è più un problema americano. Considerate che c'è una montagna di letteratura per formulare questa raccomandazione di livello A, hanno trovato 486 articoli, pensate, su una cosa così importante che invece vediamo più vicino a noi come quella precedente, gli articoli che avevano potuto selezionare erano quelli, erano solamente 127, quindi c'è una sproporzione infinita, però resta il fatto, e qui vengo alla domanda, che l'uso degli oppiacei negli Stati Uniti è un problema grande. E quindi vengono a rispondere a questa domanda che si pone la questione se gli oppiacei siano di prima scelta oppure no nella gestione del dolore nella cefalea acuta primaria degli adulti. Ovviamente la raccomandazione di livello A dice usate i non oppiacei. E va bene, io penso che questa la possiamo passare in cavalleria in questa maniera semplice semplice. Terza domanda critica, importantissima, riguarda la possibilità che negli adulti di pronto soccorso con cefalea acuta la TC senza mezzo di contrasto eseguita entro 6 ore dall'esordio dei sintomi sia sufficiente o meno a eliminare la necessità di altri studi. Qui la differenza la fa quello che abbiamo detto prima, ovvero il fatto fatto che la tecnologia è andata avanti, che i dati che avevamo precedentemente venivano da tomografi computerizzati di prima generazione che avevano circa intorno al 90-93% di sensibilità per individuare il sangue, mentre adesso noi abbiamo, negli anni 90 siamo arrivati alla terza generazione di TC, e quindi era importante, ed è quello che ha fatto l'ACEP, prendere la letteratura e la ricerca scientifica che fosse stata condotta solo con questi tipi di tomografi, e vedere se le cose potevano cambiare. Ora, la risposta è affermativa anche in questo caso, quindi la notizia è buona ed è una raccomandazione di livello B, che cita così: se il paziente senza deficit neurologico fa un TAC senza mezzo di contrasto entro 6 ore dall'esordio dei sintomi e la TC è negativa, noi possiamo escludere l'emorragia subaracnoidea senza fare la puntura lombare. Ora, questa è una grandissima notizia, perché sappiamo che la puntura lombare, soprattutto se non siamo noi a saperla fare, ci fa perdere tempo. È un esame comunque invasivo, può essere operatore dipendente, quindi anche lei può avere i suoi falsi positivi, e poi può portare, e sicuramente non è una passeggiata di salute, come si dice, e quindi è una buona cosa. Però, appunto, ripeto, dobbiamo aver effettuato una TC senza mezzo di contrasto entro 6 ore dall'esordio dei sintomi in un paziente adulto e con esame neurologico normale. La letteratura l'ha studiata tantissima questa cosa, abbiamo ben 594 studi limitati all'impiego di TAC di terza generazione, e quindi anche questa ce la portiamo a casa con felicità. Bene, quarta domanda critica, anche questa molto interessante, sebbene la raccomandazione che viene rilasciata è di livello C, quindi in sostanza non è che abbiamo grandi indicazioni, però questo è un campo di ricerca che dobbiamo seguire, è un argomento molto discusso, qualcuno forse nei dipartimenti d'emergenza ha cominciato a vedere se si chiama il neurologo in consulenza, che più o meno ha preso questo indirizzo, da me perlomeno capita così, ovvero che si possa, e questo è un po' il quesito, si possa utilizzare l'angiotac come sostituto, tra virgolette, alla puntura lombare. Ma leggiamola la quarta domanda critica. La quarta domanda critica dice, cioè, se il paziente con TAC senza mezzo di contrasto negativa, io lo ritengo ancora sospetto per emorragia subaracnoidea, l'angiotac può sostituire la puntura lombare? E sarebbe una bella cosa se noi avessimo una risposta in questo senso. La risposta purtroppo non c'è, gli studi sono pochi di questa, diciamo, controversia, ma soprattutto quello che manca, che si spera che venga prodotto negli anni prossimi, sono gli studi che mettono a confronto la puntura lombare con la GioTAC effettuata nel dipartimento d'emergenza. Sostanzialmente la clinical policy ci ricorda pro e contro della puntura lombare e dell'angiotac. I pro e contro forse della puntura lombare li sappiamo, sicuramente è un esame molto sensibile, quindi ci dà la certezza, però è anche vero che, ad esempio, sì, noi possiamo utilizzare l'angiotac, e forse si potrebbe dimostrare altrettanto affidabile nel riconoscimento, ma eccoci qua che ci potremmo trovare in un altro problema analogo, per esempio, a quello dell'embolia polmonare con l'esecuzione degli angiotac polmonari, cioè il fatto che noi poi andiamo a trovare Questo lo dice la clinical policy, delle malformazioni, degli aneurismi, ad esempio, che non hanno nessun significato clinico, che però innescano una serie di approfondimenti, magari di interventi, portando con loro poi delle evoluzioni che magari non ci sarebbero stati, insomma, i cosiddetti incidentaliomi, cioè quelle cose che tu trovi perché hai fatto un esame estremamente sensibile, non sai più che significato clinico dargli, sei comunque spinto ad andare avanti, e qui insomma si apre tutto un discorso che adesso noi non faremo e che non ci riguarda. Va bene, allora abbiamo visto anche la linea guida del 2019, vediamo se riesco rapidamente in 2 minuti a fare una sintesi delle cose che ci dobbiamo ricordare. Prendendo tutte le linee guida lette fino a qua, partendo dai giorni nostri, sappiamo che c'è una strategia per stratificare il rischio che dobbiamo impiegare, si chiama Ottawa Subarachnoid Hemorrhage Rule, impariamola e cominciamola ad applicare. Sappiamo che non si devono utilizzare come prima scelta gli oppiacei, ma penso che nessuno di noi si era fatto il problema. Sappiamo che se la TC di terza generazione, queste moderne, vengono fatte entro 6 ore dall'esordio dei sintomi in un soggetto che non ha una normalità dell'esame neurologico, questo può essere un motivo per non proseguire nelle indagini. Infine sappiamo che forse la puntura lombare potrà essere sostituita dall'angiotac, ancora non è certo questo, aspettiamo una ricerca di confronta diretta tra le due procedure. Seguiamo la ricerca sulla copertina, ricordiamoci che i pazienti con cefalea con l'HIV sono soggetti particolarmente da tenere sott'occhio, non utilizziamo la risposta alla terapia antalgica come unico mezzo per decidere le cefalee bene, buone da quelle cattive. Insomma, io penso che gli elementi ne abbiamo presi tanti e spero che vi sia risultato utile. Guardate, abbiamo un canale Telegram, per chi non lo sapesse, dove è possibile più o meno interagire su ciascuna linea guida che andiamo a leggere, compatibilmente ovviamente con il lavoro che facciamo e con i nostri impegni familiari, ma potrebbe essere un campo di confronto. Campo di confronto è anche alcune pagine, gruppi che abbiamo nei social, quindi andateli a cercare anche quelli, e ci sentiamo alla prossima, al prossimo podcast. A me ovviamente è utile che voi diate dei feedback, tenendo conto della mia non professionalità nel fare queste cose, però penso che possano essere utili per tutti, e quindi ci vediamo alla prossima, anzi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao!